dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Buonasera e pace a voi, ascoltatori carissimi. Diamo il via a questo nostro incontro serale presentando una delicata e popolare chiesa mariana, quella di Fontanellato, nelle zone di Parma in Emilia, e la Domus Aurea della Regina Christianorum, la casa d'oro della Regina dei Cristiani. Ce la presenta in modo affettuoso e appassionato il giornalista e scrittore Giorgio Torelli, la regina della Bassa Padana. La storia della fede in quel declinare della pianura parmense, certa di sé nel livellarsi lenta, morbida e feconda fino a chiamarsi bassa, deve moltissimo agli assai reverendi padri domenicani di studi pregiati e interpretazioni teologali. Gli austeri frati sono tutt'affatto diversi dal placido atteggiarsi di tipi alla buona che rivieraschi fanno da contorno al venire del fiume Po. I padri domenicani, dotti e profilati dalla sapienza, adottano la rigorosa eleganza dottrinale del manto nero e dell'atalare e dello scapolare bianchi, anche là dove tutto, in quel di Fontanellato, prorompe in colori emiliani. E loro una bellissima intuizione mariana nella prima metà del Seicento, là dove tenevano convento celle e scranni del pregar latino. Decisero che in uno spazio di loro proprietà e competenza si facesse quel che esige il far bene. Avrebbero eretto un santuario dedicandolo alla venerata Vergine Mater Christi, invocata come stella mattutina della loro vocazione. Il santuario avrebbe dovuto spalancarsi al popolo, anche quello delle preghiere in dialetto, e offrire confidenziale facilità di dialogo con la giovane sposa del maestro d'ascia Giuseppe, chiamata mamma dal ragazzo apprendista di bottega, l'ancor imberbe Jesus, con i piedi scalzi affondati nella segatura del legno piallato. Il tempo che ragionevolmente ci sarebbe voluto per innalzare il nuovo domicilio di Maria e sagomarlo alla domenicana, cioè con i puntini sulle i, sarebbe stato onorato per la mai doma determinazione d'intenti. Fu così che i predicatori bianconeri spalancarono un consolante punto d'incontro con Maria al popolo che non sapeva di averne l'intima voglia e prese a scoprirne il richiamo nelle pieghe dell'animo un po' stazzonate. Si dilatò il compiacimento per un santuario non troppo sovrastante la semplicità dei credenti, ansiosi di parlare e anche di ragionare con Maria, senza preventivo appuntamento né formalità d'uso. Lei, tutta messa in bell'abito sovrano, sarebbe rimasta in perenne ascolto, secondo le modalità dell'accoglienza. Sono passati 5 secoli da quel domenicano intento spirituale di dar casa a Maria nella Bassa Padana delle falci, dei muggiti, dei nitriti, della calura che invigorisce le messi e si adorna di rondini gioiose e affrante che tornano dove hanno lasciato un nido. Sono milioni i fedeli arrivati a Fontanelle con lo zaino dei rovelli, cercando un dialogo anche muto con la Regina Angelorum, e ormai va considerato un classico, l'indirizzo dove Maria è sempre quella di Nazareth, rimanendo sovranamente affabile, pur nella regalità dei vestimenti che il rispetto esige fastosi. Non ci sono seta, né corona, né manto che possano tarpare la sorgiva confidenza di chi arriva nel paese. Il pellegrino affronta la complessa facciata del santuario, varcandone con emotività imprevista la soglia, addentrandosi circospetto e inginocchiandosi, magari, dopo anni di silenzio interiore, perché è arrivato alla decisione. Vado a dir tutto alla bella signora. Lei sa che cos'è una croce. Ci ha visto inchiodato il figlio innocente, il Salvator Mundi, e giù rosari, litanie, antichi motivi del mese di maggio, con i volti protesi alla Salus Infirmorum, confidandole e non più in affanno, cruci, pesi, colpe, ansie di redenzione. E così spesso invocando almeno Rugiada per la desertificazione del cuore. Sovrapponendosi le generazioni, non c'è mai stato studente del classico o dello scientifico che da Parma città non abbia percorso, talora intonando inni mariani, i 19 chilometri che non separano ma collegano l'aurea Parma delle cupole di Correggio al domicilio di Fontanellato. È là che Maria si conferma insonne. Tante sono le grazie che l'impegnano, perché nessuno arrivato alla soglia del «sono qui per voi» manchi di chiedere soccorso per un esame di scuola o di maturità, un esame clinico o un esame di coscienza. Non esiste chi possa dire d'essere tornato sui propri passi senza il dono materno di un sollievo e un conforto, donati non per miracolo, ma per amore sconfinato da lei, la Virgo Potens, per i redenti da quel suo bel figlio di Dio che predicava nelle piccole Fontanellato, tutti i villaggi della futura Terra Santa. Io stesso ho veduto non solo in certe notti d'estate, ma anche intabarrate dall'inverno, figure di sconosciuti immobili davanti al domenicano santuario rinserrato, sapendo che mai la porta segreta di Maria manca di rimanere accostata. A Fontanellato ci sono molte altre evidenze da conoscere, ma la vera Fontanellato è Domus Aurea, casa d'oro, citofonare Maria. E se risponde un angelo portiere, non esitare a riferirgli quel che è più vero del vero. Angeli dei, ho appuntamento con la Regina Christianorum. Me l'ha fatto sapere lei stessa il giorno che, nel mio rovello di risolta angoscia, filtrò un filo di luce erogato da un punto della bassa padana. Dio mio, vi si leggeva in trasparenza il nome di Maria a sfumature di rosa mistica. Cari ascoltatori, e ora noi ci fermiamo e ascoltiamo musica. Fabio Capello, nome conosciutissimo nel mondo dello sport, ex calciatore e allenatore. In una testimonianza di qualche tempo fa per Maria Conté, parla della sua fede e dello slancio per la Vergine. Da risposta infatti a una intervista del giornalista Corrado Occhipinti con Palonieri. Fabio Capello, per me Maria è bontà assoluta. Nel corso della sua vittoriosa carriera nel mondo del calcio, da giocatore prima e da allenatore poi, Fabio Capello non ha mai parlato della sua fede e del suo interesse per l'arte. In entrambi i casi fa un'eccezione per Maria Conté. Ne emerge il ritratto di un uomo che dalle sue origini friulane ha mantenuto un carattere schivo ma di integra generosità. Dalle sue parole traspare un credo profondo, un legame illuminante con la Madre Celeste e una spina nel cuore per un incontro non risolto con Papa Francesco. E qui ci sono le domande. Mister Capello, la sua famiglia d'origine era religiosa? Sì, oltre ad avere ricevuto tutti i sacramenti, sono sempre andato a messa, anche quando appena quattordicenne andai via di casa per giocare nelle giovanili della SPAL. Da ragazzo mio padre Guerrino frequentò il seminario, poi prese un'altra via e diventò maestro elementare. Qual è l'insegnamento più importante che le ha lasciato suo padre? Di essere determinato e sincero, di non deludere mai le persone che ci danno fiducia. Durante la Seconda Guerra Mondiale mio padre finì in campo di concentramento perché da ufficiale regio non volle tradire il giuramento di fedeltà a Vittorio Emanuele III e non aderì alla Mussoliniana Repubblica di Salò. Che cosa le raccontò di quell'esperienza di prigionia suo padre? La deportazione lo segnò profondamente. Cambiò 6 o 7 campi di concentramento e si salvò per il rotto della cuffia. Quando avvenne la liberazione, per parecchio tempo dovette rimanere nel campo, dove non c'era nulla da mangiare se non patate. Con questo cibo così povero si salvò perché il suo stomaco, provato dalle privazioni, non era più abituato a ricevere nutrimenti sostanziosi e abbondanti. Si emozionò quando in Germania riuscì a recarsi alla messa per la prima volta dopo tanto tempo. Altra domanda: come mai il suo paese di origine, Pieris, frazione di San Canzian di Sonzo, in provincia di Gorizia, ha dato al calcio così tanti campioni? Forse perché c'era un solo campo da pallone e nel dopoguerra rappresentava l'unico modo per fare sport. Ho una fede che arriva dall'alto, la mia fede, e da dentro. È una cosa molto istintiva la mia fede, sempre presente nella mia quotidianità. E non l'ho mai messa in dubbio, anche se mi pongo tante domande. Nella fede ho sempre trovato le risposte che cercavo. Che cosa rappresenta per lei Maria? La Madonna è la bontà assoluta, la mamma che non riprende mai nessuno dei suoi figli. Esiste un santuario mariano a cui è particolarmente legato? Sì, quello dell'isola di Barbana, nella laguna di Grado. Quando i miei figli Pier Filippo ed Edoardo erano piccoli, ogni anno con mia moglie ci recavamo in pellegrinaggio per festeggiare il compleanno di mia madre Evelina. È uno dei più antichi santuari mariani al mondo. Risale al VI secolo, quando una violenta mareggiata minacciò la città. Al termine della tempesta, un'immagine della Madonna, trasportata dalla furia delle acque, venne ritrovata sull'isola ai piedi di un olmo, nei pressi di una capanna in cui abitavano 2 eremiti. Il patriarca di Grado, come ringraziamento alla Vergine per aver salvato dalla mareggiata la città, fece erigere in quel luogo la prima chiesa. E quando arrivo alla Madonna di Barbana. Mi colpisce molto la profonda tradizione, la storia di fede e di riconoscenza delle persone verso Maria, che le ha aiutate nei momenti di difficoltà. Ha potuto visitare altri santuari mariani? Sì, sono stato a Fatima. Lì ho sentito una grande energia, qualche cosa che ho interpretato a modo mio. Di luoghi come questo mi impressiona sempre quando avvengono delle guarigioni miracolose che la scienza non è in grado di spiegare. Rimango sempre a bocca aperta. In futuro non mi precludo la possibilità di visitarne altri. Da esperto d'arte e da devoto, che cosa prova davanti a un'opera di un artista che raffigura la Madre Celeste? Mi concentro sull'espressione di Maria e da questa cerco di capire quale sentimento l'artista ha cercato di trasmettere. In questo mi aiuta la conoscenza della storia dell'arte, una delle mie passioni. Un'altra domanda. Lei ha allenato in tutto il mondo, anche in paesi di religione anglicana e ortodossa, come l'Inghilterra e la Russia. Come ha vissuto in quei luoghi la sua fede? All'estero ho sempre cercato una chiesa cattolica con la sua comunità e ho trovato un grande rispetto per il mio credo. In Russia ho scoperto che l'unica chiesa non abbattuta dal comunismo fu proprio quella cattolica. In quei luoghi mi sono sentito più vicino a Dio, proprio perché qui da noi andare a messa è un'abitudine, là un'eccezione. Con sua moglie Laura state insieme da oltre 50 anni. Qual è il segreto di un'unione felice? Rispecchiarsi l'uno nell'altro, condividere gli stessi valori. Mia moglie è cattolica osservante, è stata due volte a Lourdes. Io per motivi di lavoro non ho potuto accompagnarla, ma ci vorrei andare pure io. Ogni matrimonio attraversa problemi di vario genere, morali, economici, familiari. Non è sempre semplice, ma anche nei momenti difficili si riparte insieme. E qui ancora un'altra domanda. Una passione che condivide con sua moglie sono i viaggi. Come vivono la fede gli altri popoli? Considero Gerusalemme al centro della religione mondiale, perché crocevia di tante diverse religioni. Lì ho avvertito in modo potente la percezione del sovrannaturale. In Sud America ho assistito a una grande devozione, i poveri che pregano in ginocchio, processioni solitarie fatte con tanta fede. Anche in Russia ho visto una grande partecipazione della gente. Noi europei siamo un po' più distaccati. E qui l'intervista a termine con un pensiero su Papa Francesco. E noi ora ci fermiamo un altro po' per ascoltare della musica. We'll be right back. nelle strade. Padre Hermes Ronchi, dei Servi di Maria, con la sua bellissima prosa poesia, ci ricorda che la sequela di Gesù ci chiede di diventare come Lui, che è la via e che a ogni passo respira la presenza del Padre e la compagnia degli uomini. Padre Hermes si chiede: mi domando come mai in me prenda sempre più spazio un'immagine particolare, quella della strada. Forse perché la vita è movimento e l'aria che circola, acqua che scorre, linfa che sale, sangue che fluisce, pianeti che orbitano, uccelli che migrano, lungo strade dai cento nomi, vene, canali, rotte celesti, e che insieme formano i capillari della vita. E Dio sta, anzi fluisce, lo sento con sempre maggiore emozione, non sulle cime dei monti o nel chiuso dei chiostri, ma impigliato nel labirinto dei capillari della vita, quasi una voliera dell'invisibile. Oppure forse è la strada stessa che mi affascina, perché mostra la location preferita da Gesù. Il Vangelo è il racconto di un Dio per lo più lungo le strade. Certamente vuole marcare una differenza con le stanze chiuse del santuario, una differenza che tocca la sostanza di quello che era venuto a portare. Il regno di Dio viene, e ora vicino a te, al tuo corpo e al tuo fiato, alla tua cucina, alla latitudine di casa. L'infinito esce dal sacro e si immerge nel quotidiano, esce dai recinti del tempio e si perde nei mille rivoli della vita. L'infinito è nella vita e la vita è infinita. Tu, Signore, sei dappertutto. Come mai noi siamo sempre altrove? O ancora, il fascino della strada forse mi deriva dal fatto che è di tutti. E percorrerla annunciando un Dio vicino è una maniera limpidissima per dire che il regno non sopporta sequestri di appartenenze religiose o ecclesiastiche, ma è di tutti. È un fatto di strade e non di recinti. Oppure forse la strada la sento così vera e viva perché camminare costa fatica e convincimento. Dice Don Milani: fino a che c'è fatica, c'è speranza. Costa fatica la vita e talvolta anche ferite. Siamo angeli imperfetti. La fatica e le ferite raccontano la vita. Ne hanno il sapore e l'odore, e l'imperfezione e il desiderio dell'oltre. Ma che cosa vale una libertà, un amore che non costi niente? Il Gesù delle strade mi è rimasto nel cuore. Non lo vedi mai in competizione con qualcuno. Ha imparato dalle scritture sacre la lunga pazienza dei percorsi in carovana, dei 40 anni di passi insieme nel deserto. Quando non ha senso chi arriva per primo alla terra promessa, chi sarà il primo a guardare il Giordano, ma conta l'arrivarci tutti insieme, con il passo lento e incantato della donna incinta o che allatta, il passo mite e consapevole dell'anziano, quello più pesante di chi porta la tenda arrotolata. Gesù ha percorso tutti i sentieri di Galilea, tutti abitati da volti e nomi diversi, tutti diversamente santuario della vita. Non esiste allora un'unica via per incontrare il Signore. Non riduciamo a un solo itinerario quello che nasce plurale, perché la sequela di Gesù ha dentro il brivido di infiniti cammini. Non è un percorso da A a B, ma un atteggiamento: diventare come Lui, che è la via, che a ogni passo respira la presenza del Padre e la compagnia degli uomini. Qualcuno ci prova come Madeleine del Brel con le sue compagne. Tu ci hai condotti stanotte in questo bar che ha nome chiaro di luna. Volevi esserci tu in noi. per qualche ora stanotte tu hai voluto incontrare, attraverso le nostre povere facce, attraverso il nostro miope sguardo, attraverso i nostri cuori che non sanno amare, tutte queste persone venute ad ammazzare il tempo. Allora il bar non è più un luogo profano, quell'angolo di mondo che sembra voltarti le spalle. Sappiamo che per mezzo di te noi siamo diventati la cerniera di sangue, la cerniera di grazia che lo costringe a ruotare su di sé, a orientarsi suo malgrado, e in piena notte verso il Padre di ogni vita. In ogni mio piccolo passo, un orientamento del mondo. Cari ascoltatori, e ancora ci fermiamo per uno stacco musicale.
Ascolta, ti invochiamo, concedi un forte cuore a noi che ora partiamo. La strada è tanto lunga, il freddo già ci assale, respingi tu. Accompagnerà là verso gli orizzonti lontani si va, il ritmo dei passi ci accompagnerà là verso gli orizzonti lontani si va. E lungo quella strada non ci lasciare tu, nel volto di chi soffre, saprei trovare Gesù. Allor ci fermeremo, le piaghe a meditare, e il pianto di chi è solo potremo consolare. Ci accompagnerà là verso gli orizzonti lontani si va, il ritmo dei passi ci accompagnerà là verso gli orizzonti lontani si va.
Paolo Portoghesi, architetto e storico dell'architettura, ci porta a scoprire tesori di due artisti del Seicento, da luoghi dell'infinito. Due cupole tra terra e cielo. I capolavori di Borromini e Bernini sono emblematici di due idee dell'architettura e del rapporto col divino. Lungo la strada che Michelangelo Buonarroti suggerì di costruire dal Quirinale a Porta Pia, a poca distanza l'una dall'altra, due chiese testimoniano le due anime profondamente diverse del barocco. San Carlo alle quattro fontane, detto il San Carlino, è una piccola chiesa costruita tra il 1638 e il 44 da Francesco Borromini. Sant'Andrea al Quirinale è un'opera realizzata 15 anni dopo da Gian Lorenzo Bernini, che negli ultimi anni della sua vita la visitava spesso per consolarsi, considerandola una delle sue opere più riuscite. Il progetto della nuova chiesa dei Gesuiti era stato assegnato dal cardinale Ceva a Borromini, ma morto Papa Innocenzo X, il principe Camillo Panfili, nipote del Papa, decise di sostituirlo con Bernini, che ebbe occasione così di sfidare il rivale sullo stesso campo. Bernini, da maestro dello spettacolo, offre allo spettatore un grande teatro in cui l'architettura utilizza tutti i suoi materiali: gli splendidi marmi colorati, gli stucchi dorati, e aggiunge a questi mezzi tradizionali la pittura e la scultura, in una forma inedita, per creare un ambiente di indimenticabile bellezza. Borromini, viceversa, offre allo spettatore una complessa macchina simbolica all'interno di un involucro murario di colore chiarissimo, sapientemente illuminato da una luce metafisica che, come una conchiglia, raccoglie l'osservatore in un'atmosfera incantata. Nel teatro berniniano si svolge un sacro evento toccante e drammatico, il martirio dell'Apostolo Andrea. Il salone ovale, coperto da un intreccio di membrature dorate, si apre nel fondo con una cappella che funge da palcoscenico del grande teatro. L'Apostolo Andrea vi appare sulla croce in un momento cruciale del martirio, quando, mentre esprime la sua accettazione rivolto alla visione divina, il soldato romano che doveva ucciderlo si arresta impietrito. Nella chiesa di Borromini la pittura entra sì, ma all'interno di cornici che contrappongono lo spazio illusorio a quello reale. La tecnica è quella delle parabole evangeliche, un piacevole racconto che siamo chiamati a interpretare impegnando sia l'intelletto che l'anima. L'osservatore riconoscerà cose familiari: un recinto di colonne, una cupola, una lanterna, una studiata illuminazione guidata. Ma nessuna di queste forme rispetta le norme stabilite. Tutto è trasformato, plasmato, reinventato per realizzare un evento puramente architettonico nel quale si richiede di lasciarsi coinvolgere pienamente alla ricerca del divino, nella volontà di rendere visibile l'invisibile. L'obiettivo è lo stesso perseguito da Bernini, ma i metodi per raggiungerlo sono diversissimi. Bernini, con una inedita ricchezza di mezzi, procede con la forza della persuasione. Si rivolge ai sensi, offre loro immagini eloquenti. Si rivolge al cielo per farlo scendere verso di noi, per farlo scendere in terra. Ci accompagna come Dante nella Divina Commedia verso le strade del Paradiso. Borromini non chiede alla pittura e alla scultura di supplire alla difficoltà dell'architettura. Se l'architettura è un linguaggio attraverso le sue virtualità che occorre incarnare il divino, sentirne la presenza. Il programma iconografico della Chiesa è basato sul mistero della Trinità. In un disegno conservato all'Albertina di Vienna si legge la scritta «Tre e uno insieme». Si potrebbe concludere che Borromini contrappone alla spettacolare fantasia del rivale una sorta di messaggio ermetico, ma non è così. Nella immagine della chiesa di San Carlino c'è un'incredibile forza empatica che costringe l'osservatore a essere coinvolto in un universo che non ha più nulla di terreno, che ci avvicina alla divinità allontanandoci dal mondo. La piccola dimensione della chiesa copre una superficie uguale a quella di un solo pilastro della Basilica Vaticana. Ci aiuta a capire l'intenzione borrominiana un pensiero di Blaise Pascal, il filosofo francese. Fare le piccole cose come fossero grandi, a causa della maestà di Gesù Cristo che le fa in noi e che vive la nostra vita. È interessante in questo senso ricorrere alla testimonianza di Fra Giovanni dell'Annunciazione, che seguì la realizzazione del San Carlino giorno per giorno, lasciandocene il ricordo in un diario conservato nella Biblioteca dei Trinitari. Fra Giovanni inizia con una citazione di Beda: «Tutte le cose del mondo, innanzi di vederle, si appetiscono veder». e dopo di viste hanno fastidio talmente che non è più appetito di vederle, ma la essenza divina talmente dà gusto quando si vede che, saziando ed riempendo l'anima di dolcezza, non solo non infastidisce, ma che pare che dia più desiderio di vederla, e sempre vedendola par cosa nuova. La fabbrica di questa chiesa, quando è vista di questi nazionali, pare che disperde il loro intelletto, perché per un pezzo si vedono non far motto, e dopo di averla vista ritornano a vederla. E questo non solo molte volte in una occasione, se non moltissime volte, in molti diversi giorni. Se avessi saziato la prima volta e t'avessi dato fastidio come danno le cose mondane, dopo viste non ritorniamo a vederlo. Questo di San Carlo sì, che mai dà fastidio. Sempre pare che sia nuova, come Beda disse, dell'essenza divina. Dunque, umbra pare che ha questa chiesa di divinità, che talmente sazia da gusto vista, che lascia appetito di rivederla. Gian Lorenzo Bernini, partendo dal linguaggio dell'artista figurativo, immagina e imita la realtà trascendente, la rappresenta con immediatezza e utilizza l'architettura per inquadrarla e per stabilire un ponte tra spazio sacro e spazio della vita, tra tempo sacro e tempo vissuto. L'architettura si apre verso il palcoscenico celeste della trascendenza. Ha inizio in questo modo una stagione dell'arte europea che avrà nel Gaulli e in Padre Pozzo i suoi continuatori fino al Tiepolo. Con il San Carlino si apre invece l'altra faccia del barocco, quella dei modellatori dello spazio che evocano la trascendenza con i mezzi dell'architettura, come avevano fatto i maestri del romanico e del gotico. Una versione del barocco che avrà i suoi eroi in Guarino Guarini, in Niuvarra, in Santini Aischel. Carissimi ascoltatori, per questa sera, anche per questa sera, abbiamo terminato. Grazie del vostro ascolto. E rinnovo a tutti il mio buonanotte e l'augurio sempre di infinito bene. Ciao ciao, sono Suor Gasparina.
Fateci largo che passiamo noi, sti giovanotti d'esta Roma bella, siamo ragazzi fatti col pennello e le ragazze fanno innamorare. E le ragazze famo innamorare. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo starvino ci ha messo l'acqua. E noi edimo, e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo. Ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in coro. È meglio il vino degli castelli che questa zozza società. E se per caso vi è il padron de casa, de botto della chiede la piccione, e noi a risponnemo a sor padrone, t'amo pagate in te pagamo più, t'amo pagate in te pagamo più. Che ci rifrega, che ci rimporta, se lo starvino ci ha messo l'acqua. E noi edimo, e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo. Ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in coro. E meglio il vino degli castelli che questa zozza società. Ci piacciono i polli, la bacchia e le galline, perché so senza spine, non so come il baccalà. La società dei magnaccioni, la società della gioventù, a noi ci piace, dei magni e bello. neve non c'è piace de lavorare. C'è. E quando il vino embe, arriva il gozzo embe, al gargarozzo embe, ci fan figozzo embe, per farla corta, per farla breve, chiamama l'oste e portaci da bere, da bere, da bere.
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.